Ecco, adesso passiamo a quella che è la lezione sulla stabilità internazionale e alla fine di questa ora affronterò anche il problema del rapporto tra stabilità internazionale e ordine mondiale. E quindi questa lezione sarà sostanzialmente divisa in due sezioni. Quindi siamo, ecco, vi richiamo le pagine del manuale, siamo a pagina 101 e questa lezione arriverà fino alla pagina 106. Questa è la lezione 24 per Gorizia e invece la lezione 18 per Trieste, va bene? Allora, quindi abbiamo, nelle ore precedenti, cosa abbiamo presentato? Abbiamo presentato i modelli di sistema internazionale di Kaplan, che erano quelli applicati al periodo della guerra fredda, e abbiamo fatto una panoramica sulle varie ipotesi di modelli di sistema internazionale dopo l'89, eh? Quattro che hanno un'applicazione empirica, unipolarismo, multipolarismo, un certo di potenza e tripolarismo regionale, e due che invece non ce l'hanno avuta, il bipolarismo e il multilateralismo globalizzato. Adesso, la lezione sul mutamento, la 23, la faccio solo a Gorizia e non a Trieste. Invece la lezione 24 parte appunto dalle considerazioni sulla stabilità internazionale. E questa divisione, questa prima parte della lezione la dividiamo in due sezioni, quindi anche qui periodo della guerra fredda e fase post-89. Allora, nella fase della guerra fredda c'era un dibattito legato al fatto se fosse più stabile il multipolarismo o il bipolarismo, eh? Diciamo, un dibattito un pochino fazioso era quello che portarono avanti, ad esempio, Kaplan. Kaplan era più un fan del multilateralismo, del multipolarismo, scusate, lo vedeva più stabile, e Waltz invece era più un fan del bipolarismo, lo vedeva più stabile, perché secondo Waltz, diciamo, qual era la sostanza di questo dibattito, che in realtà è un po' fasullo, come vedremo dopo. Diciamo, nel multipolarismo cambiavano più le alleanze, c'erano più guerre, anche se non così distruttive, però il bipolarismo faceva più paura, quindi sì, era forse più stabile perché cambiava poco, se qualcuno tentava di alzare la mano, alzare la testa, si prendeva degli schiaffi. Però in qualche modo il rischio di guerra nucleare era profondo e quindi a Kaplan sembrava più instabile il bipolarismo perché c'era il rischio di guerra atomica. E invece a Waltz sembrava più stabile il multipolarismo, che c'erano molti cambiamenti, molte guerre più frequenti, anche se non così distruttive. Però diciamo, ecco, se uno guarda anche agli studi statistici sul rapporto tra stabilità e polarità che vengono qui riportati a pagina 101, in realtà non ci sono delle grosse differenze. Per cui chi ha avuto più capacità di analizzare e comparare questi sistemi dal punto di vista della loro stabilità è stato Urgansky. Urgansky, che nel 58 pubblicò un saggio piuttosto famoso, in cui arrivò alla conclusione che in realtà sia bipolarismo che multipolarismo erano abbastanza stabili. Il multipolarismo è durato di più, il bipolarismo nel 58 era appena vigente, sarebbe durato fino all'89, però erano tutti e due stabili. Sì, c'erano delle guerre, le guerre napoleoniche, la guerra di religione, le guerre di fine 800, le rivoluzioni del 48, nel bipolarismo c'erano le guerre del semaforo, Corea, Vietnam, Afghanistan, Nicaragua, Angola, eccetera, eccetera, però non erano così distruttive come le due guerre mondiali. Quindi, secondo Urgansky, l'instabilità non c'è stata tanto nel bipolarismo o nel multipolarismo, quanto c'è stata, diciamo, nel periodo di passaggio dal multipolarismo al bipolarismo. Quindi la fase delle due guerre mondiali è stata la fase più instabile, con la rottura sia delle regole del multipolarismo ottocentesco e ancora quelle del bipolarismo post-Yalta non erano vigenti. E se uno fa uno studio statistico sul numero dei morti, sono molto superiori i morti delle due guerre mondiali che non i morti delle guerre tra le potenze europee o le guerre del semaforo durante il bipolarismo. E questa è una conclusione importante, ecco, quindi mette fine a un dibattito un po', come dicevo, un dibattito un po' fasullo. Sia multipolarismo che bipolarismo sono tutti e due stabili. Ecco, ovviamente poi a fine di pagina 101 riporto il contributo di Morgenthau che diceva appunto che la stabilità dipendeva dalla balance of power, è la classica teoria della balance of power. Ecco, invece ci sono altri studiosi, sempre del periodo dal 45 all'89, qui mi sposto a pagina 104, che co hanno collegato la stabilità internazionale proprio perché, diciamo, ecco Rosenkranz, che è lo stesso studioso del nuovo concerto delle potenze, intuì che appunto sia multipolarismo che bipolarismo erano in linea di principio stabili, però lui. Più che fare un riferimento alla stabilità, legata al multipolarismo e al bipolarismo, faceva riferimento alla stabilità collegata a determinati input di cambiamenti che provenivano dalla politica interna. Quindi, ecco, diciamo, quali furono le fasi di instabilità secondo Rosenkranz? Furono quelle a partire dalla Rivoluzione francese, dal 1789, che durò fino al 1814, poi nel 1814 seguì una fase di stabilità. Poi le rivoluzioni del 48 che dettero origine a un'altra fase di instabilità che durarono fino al 1870, quando ci fu il cosiddetto periodo bismarchiano, e poi l'instabilità riprese nel 1890 con le guerre, diciamo, nazionalistiche nel Nord Africa e nei Balcani, che questa fase di instabilità durò, secondo Rosenkranz, fino al 45. Da Yalta in poi c'è stata una nuova fase di stabilità. Quindi ecco Rosenkranz valuta le varie fasi di stabilità e instabilità non collegate al sistema internazionale multipolare o bipolare, ma gli input provenienti dalla politica interna. Ecco, poi Morgenthau, scusate, no, Galtung scrisse un saggio nell'88 criticando Morgenthau, in quanto che, ecco, qual è il ragionamento di Galtung? Secondo Galtung, alla fine la balance of power non ci dice molto sulla stabilità del sistema internazionale. Secondo lui, il bipolarismo è diventato instabile non tanto per la balance of power che c'era, la balance of power c'è stata per tutto il periodo del bipolarismo, quanto per la consistenza del potere nella politica interna. Ecco, Galtung ha fatto una sorta di indicatore statistico della stabilità. Quindi compariamo ad esempio le risorse militari. Le risorse militari erano alte sia per Unione Sovietica che per Stati Uniti, quindi 3 e 3. Compariamo le risorse culturali. Le risorse culturali erano alte per la Russia, forte identità nazionale dei russi e diciamo intermedie per gli Stati Uniti, essendo uno Stato diciamo plurinazionale ma con una supremazia dei bianchi, dei WASP. Dei protestanti anglosassoni, quindi 3 più 2. E però in qualche modo diciamo c'era un'inconsistenza del potere legata all'arena politica interna dell'Unione Sovietica che aveva risorse economiche basse, quindi uguale a 1, mentre invece per gli Stati Uniti erano alte, uguale a 3. Quindi ecco, diciamo la balance of power è abbastanza equilibrata per gli Stati Uniti, 3 più 3 più 2, che fa 8. Anche per l'Unione Sovietica 3 più 3 più 1 fa 7, 8 e 7 è una balance of power. Quindi se la stabilità fosse dipesa dalla balance of power non ci sarebbe mai stato, diciamo, il crollo dell'Unione Sovietica. E invece Galtung propone la consistency of power, quindi Stati Uniti 3-2-3 era consistente, quindi non c'era una forte asimmetria all'interno di ciascuna delle tre arene. Però l'Unione Sovietica era inconsistente perché aveva 3-3-1, cioè era troppa la differenza tra le scarse risorse economiche derivanti dalle istituzioni economiche socialiste che sono state fallimentari, invece un alto livello di identità culturale e un alto livello di investimenti nelle spese militari. Quindi secondo Galtung poi alla fine della Guerra Fredda c'è stato il crollo dell'Unione Sovietica non tanto in seguito alla balance of power che c'era ed era abbastanza solida, ma c'è stato l'89 è arrivato per la inconsistenza del potere sovietico. Ecco, quindi questo è un pochino il dibattito sulla stabilità prima dell'89. Quindi la maggiore instabilità c'è stata nelle due guerre mondiali, queste sono state le conclusioni di Organski. Organski era uno studioso americano dell'Università di Berkeley che non so come mai, ma parlava bene anche italiano, era mezzo italiano, era amico del professor Freddi dell'Università di Bologna. C'è stato un periodo in cui si pensava che Organski forse venisse in Italia a lanciare le relazioni internazionali in Italia. E poi diciamo ci ha ripensato Lugansky, è restato a Berkeley, quindi le relazioni internazionali d'Italia sono restate un pochino sottosviluppate. Ecco, adesso passiamo diciamo al dibattito post-89, vale a dire, vediamo di analizzare quella che è la situazione relativa alle varie ipotesi di scenari stabili o instabili riferiti alla tipologia di pagina 95. Ecco, questo dibattito voi lo trovate a pagina 101, a pagina 103 e all'inizio di pagina 104. Allora, che cosa possiamo dire di queste 4 più 2 ipotesi? Quali sono quelle che prefigurano un sistema stabile e quali sono quelle che prefigurano un sistema instabile? Diciamo quali sono i sistemi più stabili. Il concerto delle potenze ovviamente è un sistema parecchio stabile, perché si presume che le maggiori potenze riescono a coordinarsi e riescono in qualche modo a mettersi d'accordo, anche se sappiamo tutti che questo concetto di potenze con l'intervento in Iraq del 2003 è fallito e oggi non c'è più. Ecco, invece è ovvio che il ragionamento opposto è che il sistema più instabile è il sistema multipolare. Il sistema più stabile è il sistema multipolare perché è anarchico, ognuno fa un po' quello che gli pare. Pensate allo scenario di Huntington. Ci sono due varianti del multiculturalismo, del multi, scusate, non culturalismo, del multipolarismo. C'è la variante culturalista di Huntington con un multipolarismo fondato sulle civilizzazioni. E c'è un'ipotesi di un multipolarismo più politico che è quella di Kissinger e di Mersheimer, cioè un multipolarismo basato sugli stati. Però in qualche modo è chiaro, se noi ipotizziamo uno scenario di multipolarismo più anarchico in cui ci sono varie civilizzazioni, addirittura qualcuna che esporta anche i propri valori, entra in conflitto Islam-Occidente, insomma, c'è uno scenario anarchico in cui ognuno si attiva per conto suo e poi non si sa che cosa succede, è chiaro che questo è lo scenario più instabile. Ecco, il tripolarismo regionale è abbastanza, per ciò che riguarda l'arena economica, potremmo dire che il tripolarismo regionale, il tripolarismo aperto è abbastanza stabile. Così come anche il multilateralismo globalizzato, che però non c'è, quindi è inutile parlare di qualcosa che non c'è, è ovvio che il bipolarismo con i blocchi era più conflittuale, quindi in qualche modo era ovvio più instabile, no? Invece il tripolarismo aperto è abbastanza stabile, forse il multilateralismo globalizzato sarebbe ancora più stabile, però è inutile discutere su qualcosa che non c'è. Parliamo dell'unipolarismo. Allora, sull'unipolarismo, bisogna parlare però in realtà di due varianti dell'unipolarismo: l'unipolarismo completo e l'unipolarismo incompleto, l'unipolarismo potenziale. Allora, l'unipolarismo completo sarebbe un sistema stabile, forse ancora più stabile del concerto delle potenze, perché se c'è un'unica egemonia a livello mondiale, è chiaro che questo produce stabilità, ma il problema è che questo sistema non c'è mai stato e molto probabilmente non ci sarà mai. E quindi anche qui parliamo di un periodo ipotetico dell'irrealtà, quindi non, è inutile discutere su una cosa che non c'è. E invece l'unipolarismo incompleto è parecchio instabile, forse ancora più instabile del multipolarismo. Perché con l'unipolarismo completo abbiamo una potenza, adesso io, gli Stati Uniti del 2003, che tentano di realizzare uno scenario egemonico, ma non ci riescono e questo crea dei conflitti, come si è verificato. Insomma, non c'era mai stato nella storia dei conflitti così profondi interni alla NATO, tra Stati Uniti, Francia, Germania, e poi successivamente, anche se in misura minore, con l'Italia e con la Spagna, con l'Italia di Prodi e la Spagna di Zapatero. Quindi, insomma, diciamo, quindi abbiamo da un lato due scenari stabili che sono il concerto delle potenze e l'unipolarismo completo, ok? E dall'altro altri due scenari invece più instabili che sono l'unipolarismo incompleto e il multipolarismo. Ecco, quindi diciamo in questa trattazione di pagina 102, 103, inizio pagina 104, trovate i vari studiosi che prendono la loro posizione con riferimento a questo dibattito. Quindi in qualche modo sappiamo già, tra i realisti Waltz era più a favore dell'unipolarismo, invece Mersch era più a favore del multipolarismo, e anche tra i liberali il dibattito è stato un pochino articolato. Rosecrans è stato lo sponsor del concerto delle potenze, e quindi in qualche modo, diciamo, io ri riporto alcuni studi che sono abbastanza importanti, anche se poi non è che cioè a me mi basta che voi mi sappiate distinguere questi quattro scenari: due più stabili, vale a dire multipolarismo e unipolarismo incompleto, e due più stabili, concerto delle potenze e unipolarismo completo. Che cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere, qui c'è un po', diciamo, questo dibattito un po' riflette quello tra culturalisti e universalisti, ci sono gli ottimisti e ci sono i pessimisti. Ecco, tra gli ottimisti noi chi mettiamo? Mettiamo ovviamente Eikenberry. Eikenberry è un ottimista perché pensa che i valori come pace, democrazia e mercato spingeranno gli stati a cooperare, e quindi Eikenberry spera che in futuro, diciamo, ci sia appunto uno scenario con maggiore cooperazione fra gli stati. E tra gli ottimisti bisogna anche citare Nye. Nye è lo stesso di Power and Interdependence, il saggio del 73 che scrisse con Cohen, che scrisse un libro piuttosto importante, che è quello che intitolò The Paradox of the American Power, un libro del 2002, un volume del 2002. E Nye, in questo suo volume, ecco, viene citato qui all'inizio di pagina 103. Formula la seguente, cioè come mai si parla di un paradosso del potere americano? Perché in qualche modo, secondo Nye, diciamo, non c'è mai stato nella storia un paese che avesse il potere degli Stati Uniti, però allo stesso tempo i problemi da risolvere sono così complessi che gli Stati Uniti da soli non ce la fanno a risolvere. Quindi Nye sostanzialmente costruisce un apparato teorico per in qualche modo sostenere che da un lato c'è uno scenario potenziale appunto di egemonia americana, ma questa egemonia americana non si può realizzare perché i problemi sono troppo complessi: il terrorismo, l'ambiente, ora vedete la crisi sanitaria, e quindi in qualche modo, diciamo, ecco, mentre Eikenberry è un istituzionalista riflettivista e quindi pensa che questi valori si affermeranno e la cooperazione si affermerà per la path dependence, vale a dire per quanto questi valori siano forti e capaci di attirare su di sé come delle calamite. Ecco, pensate alla metafora della calamita per Eikenberry. Cioè, questi valori sono così forti che gli stati, boom, ci si appiccicheranno come le calamite del frigorifero. Mentre invece Eikenberry dice no, ci sarà un ragionamento razionale. Quindi in linea istintivamente gli Stati Uniti potrebbero, diciamo, optare per uno scenario egemonico, ma i problemi sono troppo complessi, da solo gli Stati Uniti non ce la farà, e quindi gli stati si renderanno conto faticosamente che dovranno cooperare. Si spera che anche in materia di Covid-19, gli stati arriveranno a cooperare. Al momento, insomma, sembra che stiano facendo abbastanza fatica. Forse negli ultimi giorni si stanno decidendo a cooperare, finora non tanto. Ecco, ovviamente, invece, tra i pessimisti ci sono Huntington, ci sono Mersheimer. E c'è però anche Wendt, Wendt è il maggiore esponente del liberalismo riflettivista, però di impronta sociologica, che enfatizza il ruolo dell'identità, e quindi se uno fa riferimento all'identità, soprattutto dopo il 2001, gli stati tenderanno più a entrare in conflitto che non a cooperare. Ecco, però a questo proposito voglio citare anche uno studioso, che è Kupchan, che non ho citato quando ho fatto riferimento alle varie correnti. Kupchan, tra l'altro, scrive spesso, traducono spesso i suoi interventi sulla stampa italiana, qualche volta è apparso anche in TV. Forse qualcuno di voi ha presente chi sia questo Kupchan. È uno studioso brillante, forse Io lo ricondurrei più al costruttivismo che non al liberalismo, ma insomma sta un po' a mezza strada tra costruttivismo e liberalismo. Ecco, il saggio più famoso di Kupchan, che è stato anche tradotto in italiano, è citato a pagina 289, La fine dell'era americana, The End of the American Era. Diciamo già nel 2002, all'indomani dell'11 settembre, all'indomani dell'intervento in Afghanistan, Kupchan faceva una diagnosi un po' pessimista sul sistema internazionale, in quanto sosteneva che appunto ormai il declino degli Stati Uniti era già iniziato. Kupchan quindi è contrario a coloro che sostengono che c'è un'egemonia statunitense nella politica internazionale. Ci sarebbero nuovi sfidanti, la Cina, l'Islam con il terrorismo fondamentalista. Quindi in qualche modo gli Stati Uniti non avrebbero più una grande strategy. E quindi, secondo Kupchan, lo scenario della politica internazionale contemporanea sarebbe abbastanza instabile. Quindi, diciamo, le difficoltà dei regimi ambientali, la proliferazione nucleare con la Corea del Nord e l'Iran. Quindi, in qualche modo, Kupchan lo possiamo collocare tra i pessimisti. Quindi, i pessimisti c'è dentro Waltz, c'è dentro Mearsheimer, c'è dentro Kupchan, c'è dentro Wendt. Invece tra gli ottimisti noi ci mettiamo gli universalisti, quindi sia gli esponenti dell'istituzionalismo riflettivista di tipo razionalista come Nye, sia gli esponenti dell'istituzionalismo riflettivista di tipo storico come Hackenberg. Il leader dell'istituzionalismo riflettivista di tipo sociologico, Wendt, lo mettiamo insieme ai pessimisti. Ecco, Hackenberg ha una visione ottimista della cooperazione internazionale, però come abbiamo già detto nella lezione sull'ordine mondiale, Hackenberg ha valutato negativamente l'intervento in Iraq del 2003, in quanto questo scenario della diplomazia neoconservatrice avrebbe portato a indebolire la leadership degli Stati Uniti e ad accentuare i conflitti con i paesi della NATO. Mentre invece Hackenberg aveva visto più di buon occhio la presidenza di Obama. Hackenberg era politicamente ed è politicamente più vicino al Partito Democratico. Ecco, quindi a fine di pagina 183 cito Wendt. Ecco, a pagina 104, diciamo soprattutto all'inizio di pagina 104, appunto tocco la problematica di quali siano stati le realizzazioni concrete del tripolarismo regionale, quando nelle varie crisi economiche dall'89 a oggi si sia accentuata una certa instabilità. Ecco l'instabilità, ad esempio, pensiamo, ecco, il tripolarismo regionale ha portato a una maggiore stabilità alla crisi del Messico del 94, che fu tamponata dagli aiuti statunitensi, e invece questa stabilità non c'è stata per la crisi argentina del 2002, in quanto che il Fondo Monetario, promuovendo una liberalizzazione economica un po' troppo accentuata, spinse l'Argentina a una forte crisi economica. Quindi in Messico c'è stata una governance, una cooperazione positiva, favorita dagli Stati Uniti e favorita dal NAFTA, in Argentina no. Quindi il Mercosur non è servito come paracadute all'Argentina. Allo stesso tempo, in Asia la crisi borsistica del 97-98 è stata gestita con difficoltà, e quindi anche lì l'ASEAN o l'APEC, non sono riusciti a contenere e a mitigare gli effetti della crisi. Invece, tutto sommato, in Unione Europea, l'effetto della crisi del 2008, soprattutto nei paesi con un più alto debito pubblico, i cosiddetti PIGS, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, ha portato certo una forte instabilità, soprattutto il caso della Grecia, vi ricorderete, per tanti anni, per lunghi mesi, sono stati negoziati difficili e faticosi con la Grecia. E quindi, ecco, forse Unione Europea post 2008 e Messico sono due casi di concertazione, diciamo, positiva all'interno del tripolarismo regionale. Invece l'Argentina del 2002 e le crisi borsistiche asiatiche del 97-98 sono state gestite con più difficoltà. E anche, insomma, la crisi russa della fine degli anni 90 con la fine del periodo di Yeltsin è stato un periodo abbastanza instabile. Poi con Putin c'è stata più stabilità. Va bene, quindi a questo punto diciamo il ragionamento che noi abbiamo fatto sulla stabilità la possiamo ritenere abbastanza concluso. Quindi da un lato nella guerra fredda noi abbiamo avuto, ripeto, questa lezione è considerata spesso una delle più difficili. Io non la ritengo particolarmente difficile, però è una lezione che va studiata con attenzione, perché ci sono argomentazioni, non si può imparare a memoria, bisogna fare dei ragionamenti, bisogna comparare i vari scenari. Quindi nella guerra fredda è chiaro che è emerso che sia bipolarismo e multipolarismo erano stabili, ma la maggiore instabilità è stata dalle due guerre mondiali. Poi c'è stato il contributo di Rosecrans e quelli di Galtung, che hanno in qualche modo enfatizzato più fattori interni nel promuovere o meno stabilità o instabilità. Quindi l'instabilità per Rosecrans è derivata dalla rivoluzione francese, dalle crisi del 48 e dalla fase dei nazionalismi di fine 800. Per Galtung l'instabilità è derivata dall'inconsistenza di potere dell'Unione Sovietica, che aveva un'economia troppo debole, e non è derivata dalla balance of power. Degli scenari post-89 ce ne sono due più stabili, che sono appunto l'unipolarismo completo, che non si è però mai realizzato, il concetto delle potenze, e due più instabili, che sono l'unipolarismo incompleto e il multipolarismo. E quindi c'è un dibattito che ha opposto ottimisti e pessimisti, e in qualche modo, diciamo, gli ottimisti sono Eikenberry e Nye, e i pessimisti invece sono Huntington, Wendt, Mersheimer, e anche Waltz, anche se però tutto sommato, ecco, c'è da dire questo, Waltz forse all'inizio degli anni 90 lui prevedeva un unipolarismo completo, ma lo stesso Waltz, diciamo, perché da mettere nei pessimisti? Waltz diceva: guardate, ora c'è un unipolarismo, però vedrete che questo non reggerà a lungo. Anche Waltz ammetteva che nel lungo periodo sarebbe emerso il multipolarismo. Quindi il realismo politico in qualche modo propende più per o il multipolarismo o appunto l'unipolarismo incompleto, come diceva lo stesso Mersheimer, cioè un unipolarismo che dà origine a un'alleanza controbilanciatrice. Ecco, quindi adesso passiamo all'ultimo paragrafo, che è quello a pagina 105-106, e quindi tentiamo un pochino di trarre delle conclusioni. Ecco, in qualche modo, diciamo, se torniamo alla sezione finale dell'ordine mondiale, che voi trovate a pagina 90, facevo riferimento che ci sono tre obiettori all'ordine mondiale: obiettori manifesti alla democrazia, obiettori manifesti alla democrazia al mercato, obiettori manifesta democrazia, mercato e pace. Anche qui possiamo fare un ragionamento simile, vale a dire, ecco, consideriamo le varie arene della politica internazionale. Ecco, vedete qui a pagina 105, c'è uno scenario 1, uno scenario 2 e uno scenario 3, che sono i tre scenari di instabilità internazionale della fase post-89. Ecco, noi ipotizziamo che abbiamo un sistema internazionale fluido, dove non c'è una distribuzione stabile del potere. Nell'arena culturale abbiamo il multipolarismo, ci sono 7-8 civilizzazioni che spesso entrano in conflitto fra di loro, soprattutto sull'asse Islam-Occidente. Quindi c'è uno scenario, se voi disegnate, pensate che io la lavagna posso fare un grafico e posso mettere a sinistra uno scenario di multipolarismo nell'arena culturale. Poi nell'arena economica c'è un tripolarismo regionale a cui però corrispondono quattro giganti economici, vale a dire Stati Uniti, Unione Europea, e poi nella regione asiatica, che è un'unica regione, però ci sono due giganti, Giappone e Asia. Quindi ci sono 3-4 potenze economiche. E invece nell'arena militare ce n'è una sola di potenza, che sono gli Stati Uniti, che hanno una capacità di utilizzo delle forze armate più accentuata, insomma, perlomeno fino al 2008. Poi con Obama e Trump sembra che gli Stati Uniti vogliono tirare i remi in barca, non diventare isolazionisti, ma certo fare molto meno guerre. Allora, l'instabilità da che cosa deriva? Ecco, scenario numero uno. Scenario numero uno deriva da potenze culturali che vogliono diventare delle potenze economiche. Quindi, che so io, la Russia, la Serbia, le tigri asiatiche, la Cina, l'India, i paesi buddisti o i paesi islamici. Quali di questi paesi ha compiuto questo processo di transizione dall'arena culturale all'arena economica? La Cina. La Cina è diventata una potenza economica diciamo negli anni 90, soprattutto anni 2000, e quindi ha compiuto questo processo di transizione di potenza dall'arena culturale all'arena economica. Mentre invece, ecco che se io, i paesi dell'ASEAN ci hanno provato, ma ciò ha portato a delle crisi. Il Messico e l'Argentina pure ci hanno provato a migliorare, ma questo ha portato a della crisi. La Russia ci ha provato, ma non è diventata pienamente una potenza economica. Quindi questa transizione del potere ha una certa instabilità, che però era stata abbastanza, diciamo, contenuta, e l'unica transizione dall'arena culturale all'arena economica che ha funzionato appieno è stata quella della Cina. Ecco, poi la seconda minaccia alla stabilità internazionale è data da potenze economiche che intendono dotarsi di risorse militari, e quindi, ad esempio, che intendono dotarsi di risorse nucleari o che perlomeno hanno una politica estera più aggressiva a livello militare. E qui noi potremmo fare l'esempio della Germania, del Giappone e della Cina. Però, ecco, nessuna di queste tre minacce è stata portata a compimento. Germania e Giappone hanno chiesto di avere un seggio permanente al Consiglio di sicurezza, però, diciamo, questa loro richiesta non è stata mai accettata. E la Cina sta un po' alzando la voce, ad esempio nei confronti di Taiwan, sulle isole Spratlys, su certi isolotti, in cui il conflitto con l'isola Senkaku, con il Giappone, però insomma non è che la Cina sembra attualmente in procinto ad attaccare Taiwan o ad attaccare il Giappone o a entrare in conflitto chissà con quali altri paesi in Asia, un conflitto armato ovviamente. Quindi insomma questa seconda direttrice dall'arena economica all'arena militare non si è compiuta. La Cina non ha le stesse risorse militari degli Stati Uniti, neppure Giappone e Germania non hanno le stesse risorse militari neanche di Francia e Gran Bretagna. Quindi, insomma, in qualche modo questo secondo vettore di instabilità è meno, non ha presentato grosse minacce alla stabilità internazionale. Ecco, infine, però, c'è una terza freccia che è molto più instabile, che è quella che va dalle potenze culturali, come l'Iran, la Corea del Nord o attori non governativi come Al-Qaeda e l'ISIS, che però mirano a diventare potenze nucleari. Questo come? O con la proliferazione nucleare, l'Iran e la Corea del Nord, oppure con il terrorismo, Al-Qaeda e l'ISIS. Ecco, quindi questa terza freccia è quella forse che comporta più minaccia alla stabilità internazionale, proprio perché c'è un tentativo di passaggio direttamente delle potenze culturali che hanno una forte identità culturale, come l'Iran, Al-Qaeda, l'ISIS o la stessa Corea del Nord, che è un paese buddista, hanno una forte identità culturale, ma non hanno risorse economiche al pari, che so io, gli Stati Uniti, Unione Europea, Cina e Giappone, non sono delle potenze economiche. Quando uno vuole fare insomma il passo più lungo della gamba, meno minaccia è passare dall'1 al 2. Meno minaccia è passare dal 2 al 3. Se uno vuol passare direttamente dall'1 al 3, cioè dall'arena culturale, saltando l'arena economica, arrivando direttamente all'arena militare, certo che c'è una minaccia alla stabilità internazionale molto più forte. Ecco, quindi questo è un pochino il punto di partenza. Quindi voi pensate, ecco, è come se noi pensassimo a tre sottoinsiemi: il sottoinsieme dell'arena culturale in cui c'è il multipolarismo, il sottoinsieme dell'arena economica in cui c'è un tripolarismo regionale con quattro giganti, e il sottoinsieme dell'arena militare dove c'è un'unica potenza mondiale che sono gli Stati Uniti. Passare da uno, diciamo dalle potenze culturali alle potenze economiche è riuscito solo alla Cina, eh? E questo processo di transizione è stato portato a compimento senza minaccia alla stabilità. In altri casi qualche instabilità c'è stata, Messico 94, Argentina 2002, crisi delle borse asiatiche 97-98, agonia finale di Yeltsin nella fine degli anni 90. La seconda transizione non ha portato a grosse instabilità né dalla Germania né dal Giappone né dalla Cina, semmai un pochino di più dalla Cina, ma è tutto sotto controllo. Infine, la terza invece ci sono forte minaccia alla stabilità internazionale. Iran e Corea del Nord da un lato, Al-Qaeda e l'ISIS dall'altro, seppure Al-Qaeda e l'ISIS sono stati indeboliti. Ecco, a questo punto per terminare il discorso sulla stabilità internazionale, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare riferimento a un altro studio piuttosto importante di un certo McCarthy del 98, che fece una tesi di dottorato all'Istituto Europeo di Fiesole, e McCarthy sostenne che in qualche modo, ecco, si può un po' la ciliegina sulla torta a McCarthy di tutti questi ragionamenti sulla stabilità internazionale. Quindi, ecco, la stabilità internazionale non può essere definita come assenza di cambiamento, così come la sicurezza non è assenza di minaccia. Il cambiamento c'è sempre nella politica internazionale. Quindi pensare all'assenza di cambiamento significa pensare all'assenza di vita, all'assenza, così come non si può dire che la pace è assenza di conflitto. Il conflitto c'è sempre, la minaccia c'è sempre, il cambiamento c'è sempre. Quindi la stabilità è basata, così come la sicurezza noi la definiamo come controllo sulla minaccia, anche la stabilità noi la definiamo come un controllo sul mutamento. Ci sono dei mutamenti, ma questi sono sotto controllo. Quindi la Cina, che si è emancipata economicamente, è stata sotto controllo. Iran, Corea del Nord, Al-Qaeda e l'ISIS non è tanto sotto controllo. C'è un controllo debole, un po' di controllo c'è, ma non è un controllo così forte. Quindi queste minacce creano instabilità internazionale. Ecco, quindi McCarthy ha ricollegato la stabilità internazionale, diciamo, a, in qualche modo, al conflitto che c'è fra i paesi con uno status inferiore di potere e paesi con uno status superiore di potere. Quindi, diciamo, nella misura in cui, quando ci sono dei processi di transizione di potere, come abbiamo detto che sono di tre tipi, numero uno, potenze economiche che potenze culturali vogliono diventare potenze economiche, numero due, potenze economiche vogliono diventare potenze militari, numero tre, potenze culturali che vogliono diventare direttamente potenze militari saltando il livello economico. Quindi quando ci sono queste frustrazioni di status che danno origine a un processo di emancipazione, ecco, diciamo, la stabilità dipende dal conflitto tra gli underdogs e i top dogs, tra quelli che stanno al piano di sotto e quelli che stanno al piano di sopra. Quelli che stanno al piano di sotto vogliono salire, quelli che vogliono stanno al piano di sopra non vogliono farli salire, vogliono ributtarli giù. Però può succedere che a volte, appunto, il piano di sotto e il piano di sopra si accordano. Quindi a un certo punto la Cina, che ha tentato di passare dal primo piano al secondo piano, ce l'ha fatta, e questo non ha provocato dei conflitti. Ad esempio ci poteva essere un conflitto con il Giappone, però nella regione asiatica c'è una sorta di diarchia fra Giappone e Cina, dove la Cina è un po' più forte a livello militare e il Giappone è un po' più forte a livello economico. Quindi in qualche modo, ecco, diciamo... Invece i conflitti derivanti dalle pretese di ascesa di attori islamici come Iran, Al-Qaeda e ISIS da un lato e la Corea del Nord dall'altro, questo no, quelli del piano di sopra non sembrano volerli far salire, quindi in quel caso c'è instabilità, soprattutto con Al-Qaeda e l'ISIS. Con l'Iran, ad esempio, con Obama c'è stata meno instabilità, perché Obama ha fatto un accordo sul nucleare con l'Iran. Ecco, a questo punto voi vi chiederete: ma allora ragioniamo sempre soltanto sulla politica internazionale, cioè sul livello internazionale? Perché fino a questo punto noi abbiamo parlato, appunto, di distribuzione delle risorse nell'arena culturale, nell'arena economica e nell'arena militare. E anche McCarthy ragiona strettamente in termini di relazioni internazionali, quelli del piano di sopra e quelli del piano di sotto. Invece, secondo me, per capire meglio questo ragionamento sulla stabilità internazionale, bisogna tornare ai valori della politica interna. I valori della politica interna, in quanto che, appunto, come dicevo prima, bisogna un po' richiamare gli scenari degli obiettori ai valori dell'ordine mondiale. Quindi, ecco, non a caso noi abbiamo fatto riferimento a alcuni scenari di instabilità. Quali sono? Da un lato la Corea del Nord, che ha dall'altro i paesi islamici, con riferimento all'Iran, Al-Qaeda e l'ISIS, e infine la Cina. Di queste tre minacce all'instabilità internazionale, quella meno potente qual è? La Cina. E non a caso la Cina, vediamo qui a pagina 106, possiamo collegare la stabilità all'ordine mondiale dicendo che la minore minaccia alla stabilità internazionale della Cina, che vorrebbe passare da essere una potenza economica a essere anche una potenza militare, questa minaccia è inferiore perché la Cina obietta solo alla democrazia. La Cina obietta solo alla democrazia. Ecco, poi lo scenario numero due di un'emancipazione dall'arena economica, scusate, dall'arena culturale all'arena militare, saltando l'arena economica, è quella ad esempio di Corea del Nord. La Corea del Nord obietta al mercato e alla democrazia. Quindi c'è una corrispondenza dello scenario B di pagina 90 con lo scenario, diciamo, 3A, mentre invece lo scenario A di pagina 90 è dato dallo scenario numero 2. E infine la minaccia più forte alla stabilità internazionale deriva dagli obiettori, cioè Corea del Nord obietta solo a mercato e democrazia, la Cina obietta solo a democrazia, accetta il mercato e la pace, la Corea del Nord obietta al mercato e democrazia e accetta la pace a meno che non attacchi la Corea del Sud, e invece i promotori del fondamentalismo islamico obiettano alla pace, promuovono la jihad, la democrazia, promuovono le teocrazie, obiettano al mercato e promuovono lo statalismo basato sull'esportazione di petrolio, e questa è la più forte minaccia alla stabilità internazionale. E con l'Iran un pochino meno, nel senso che l'Iran obietta la democrazia al mercato, finora la pace, diciamo, non ha attuato guerre importanti, anche se sostiene gli sciiti dello Yemen, però in qualche modo, insomma, è chiaro che Al-Qaeda e l'ISIS è una minaccia maggiore dell'Iran. Per Obama la minaccia all'Iran era più debole, per Trump la minaccia all'Iran è più forte, soprattutto Trump ha paura che l'Iran attacchi Israele. Ecco, quindi in qualche modo noi abbiamo un po' collegato, quindi ecco, l'instabilità non è solo legata a dinamiche internazionali, arena militare, arena economica, arena culturale, ma è collegata anche ai valori della politica interna. Quindi la minaccia più forte ce l'abbiamo da parte di attori che obiettano a tutti e tre i valori dell'ordine mondiale, pace, democrazia e mercato, poi su un gradino inferiore paesi come la Corea del Nord che obiettano al mercato e democrazia, e la medaglia di bronzo, diciamo così, è la Cina che obietta solo alla democrazia, ma accetta sia il mercato che la pace. Ecco, ci siamo. Per terminare questo ragionamento sul rapporto tra ordine e stabilità, noi pensiamo, analizziamo un po' questa tipologia di pagina 106. Come vedete abbiamo da un lato ordine mondiale sì e no, dall'altro lato stabilità internazionale no e sì, e quindi possiamo identificare quattro scenari. Innanzitutto, da quale partiamo? Partiamo dallo scenario, diciamo, del multipolarismo e del bipolarismo. Lo scenario del multipolarismo e del bipolarismo lo trovate in basso a destra, e lo scenario è la stabilità disordinata. Vale a dire, sia il multipolarismo che il bipolarismo erano sistemi internazionali stabili, dove c'erano sì delle guerre, ma non erano così distruttive, c'era una balance of power che funzionava in entrambi i casi, ma certo non c'era un ordine mondiale, perché i valori delle potenze europee, i valori degli Stati Uniti e Unione Sovietica erano diversi. Erano diversi. Ecco, poi noi siamo passati a una fase invece di instabilità disordinata tra le due guerre mondiali. Tra le due guerre mondiali non c'era più un sistema internazionale stabile, come dice Organski, c'era un sistema instabile e non c'era nessun ordine mondiale, perché non c'era nessun valore stabile, anzi c'era una guerra molto distruttiva come la prima e come la seconda guerra mondiale. Ecco, poi negli anni 90 c'è stato un tentativo, perlomeno, diciamo, di consolidare un ordine stabile, quindi nella tipologia la casella in alto a destra, con il concerto delle potenze e l'ordine Zoppo. È stato un quasi ordine, ricordate, non un ordine completo, perché appunto aveva l'ordine era Zoppo, tre gambe su quattro, democrazia, pace e mercato, ma non autodeterminazione nazionale. E poi il concerto delle potenze. Quindi è stato in qualche modo un tentativo di realizzare un ordine stabile, è però incompleto, non è stato portato a compimento. E poi è durato poco, dopo l'11 settembre, fino all'intervento in Afghanistan c'è stato, ma poi il concerto delle potenze è fallito e la promozione di democrazia, pace e mercato si è indebolita. Quindi dopo l'11 settembre siamo tornati a uno scenario di instabilità disordinata come quello tra le due guerre mondiali. Okay? Quindi multipolarismo e bipolarismo, stabilità disordinata. Poi due guerre mondiali, instabilità disordinata, anni 90 ordine stabile, dopo il 2001 siamo tornati all'instabilità disordinata, cioè allo scenario in basso a sinistra. Se ci fosse un revival delle diplomazie conservatrici, finalizzate a fare la guerra al fondamentalismo islamico, a sostenere i colpi di Stato per i mali minori come Haftar in Libia, allora ci si potrebbe mettere da parte l'ordine mondiale, quindi pace e democrazia, tanti saluti. Però forse potremmo tornare a uno scenario di stabilità del sistema internazionale con queste diplomazie conservatrici in cui c'è appunto le guerre ad alte intensità per reprimere il fondamentalismo islamico e gli interventi militari per riportare, diciamo, la pace in paesi in guerra, quindi sostenere i mali minori, sostenere Assad, sostenere Haftar o sostenere Hadi in Yemen. Ecco, il quarto scenario è uno scenario del tutto potenziale, che è quello dell'ordine instabile, vale a dire, diciamo, si darebbe la priorità alla promozione di valori come ad esempio l'autodeterminazione nazionale, per promuovere stati mononazionali o solo sunniti o solo sciiti, uno stato ai curdi, uno stato ai palestinesi, però è chiaro che questa promozione dell'ordine mondiale, dell'autodeterminazione nazionale, degli stati mononazionali porterebbe un'instabilità a livello internazionale, con la possibile diffusione di guerre, perché per promuovere l'ordine è, ricordate il dilemma del prigioniero, c'è lo scenario 1 e lo scenario 4, e quindi in qualche modo se va bene c'è lo scenario 1, e se va male c'è le guerre, i conflitti, il terrorismo, eccetera, eccetera. Però questo ordine instabile è uno scenario potenziale. Quindi attualmente siamo nell'instabilità disordinata, anche perché le diplomazie conservatrici hard non ci sono più. Trump fa una diplomazia conservatrice soft che di fatto consolida lo scenario dell'instabilità disordinata. Fa le guerre, diciamo, è surrogate warfare e non sostiene politicamente Haftar, ma non sostiene un suo colpo di Stato. E l'ordine stabile degli anni 90, che seppur era incompleto, appunto era un ordine zoppo, anche quello è abbastanza tramontato. Va bene, quindi chiudiamo qui questa lezione, grazie.